Buonasera. Buonasera, benvenuti in questa bellissima sala che è la sala dantesca della Biblioteca Classense, dove stasera, per ricordare il 150esimo della morte di Giuseppe Mazzini, oggi sono iniziate ufficialmente le celebrazioni del 150esimo, la Domus Mazziniana di Pisa, per iniziare, dicevo, anche noi a Ravenna le celebrazioni del 150esimo. Presenteremo un mosaico realizzato dai ragazzi del liceo artistico, ma ci sarà tempo per parlarne di questo dopo. Io intanto, nel ringraziare ancora tutti quanti voi per la vostra partecipazione, darei la parola alle note della banda della città di Ravenna, che apriranno così questa serata e la apriranno anche le celebrazioni che Ravenna dedica a uno dei quattro padri della patria, che è Giuseppe Mazzini, che proprio oggi, nel 1872, moriva potendo, come disse Carducci, passare finalmente libero in terra italiana. La parola alle note della banda della città di Ravenna. Intanto, prima di proseguire, inviterei il professor Alberto Malfitano e la professoressa Elena Pagani a sedere al tavolo. Grazie. Invito. No. Grazie alla banda che con queste cante, dopo l'inno nazionale, con queste cante di carattere risorgimentale, ha introdotto perfettamente alla manifestazione di oggi. Darei la parola per i saluti. Comincerei dal professor Gianluca Dradi, che è il preside del liceo artistico Nervi Severini, al quale va il ringraziamento della Fondazione Ravenna Risorgimento, va il ringraziamento dell'Associazione Mazziniana Italiana, che collabora con la Fondazione in questa giornata, per la disponibilità che ha manifestato e per il grande lavoro svolto dalla professoressa Pagani, che poi lo spiegherà bene insieme ai ragazzi della classe quinta, e vedrete che il risultato di questa collaborazione. Prego, professor Dradi, grazie ancora per la disponibilità del suo liceo e per la sua disponibilità personale.
Niente, grazie a voi, grazie a voi. Velocissimamente, per noi è in generale un piacere collaborare con le istituzioni culturali e non soltanto culturali della città, perché siamo, come liceo, diciamo, abbiamo l'ambizione di poter parlare alla città attraverso contributi culturali, nella fattispecie contributi artistici, che abbelliscono e che dicono qualche cosa appunto alla città nella quale viviamo. Nel caso poi specifico di questa opera, ecco, mi piace pensare che gli studenti, intanto che erano intenti a fare questo lavoro paziente di costruzione del mosaico, abbiano anche avuto modo di incuriosirsi al soggetto che stavano ritraendo e cogliere qualche elemento di attualità. Adesso mi avventuro per un minuto solo in un terreno scivoloso, perché parlare di Mazzini a casa vostra è rischioso, e tuttavia penso al pensiero di Mazzini sulla nazione e al ripudio del nazionalismo, alla nazione appunto come un'entità di cittadini che condividono una cultura, un'esperienza storica, dei valori, una lingua, e invece il ripudio del nazionalismo, che contiene in sé un'idea di superiorità di una nazione rispetto all'altra e porta inevitabilmente i germi poi delle politiche espansionistiche e militari. Mazzini, se non erro, appunto diceva che le nazioni devono cooperare tra di loro per il bene supremo dell'umanità, devono cooperare, devono collaborare, e in specifico le nazioni europee avrebbero dovuto federarsi in repubbliche, e in questo, diciamo, in un certo senso è stato precursore della costruzione dell'Unione Europea, che ci ha regalato, che ci sta regalando tanti anni di pace. Ecco, penso che gli studenti in questo lavoro paziente e lungo, perché fare un mosaico non è un'attività veloce, lo spiegherà certamente meglio la professoressa Pagani, abbiano visto in qualche modo un parallelismo con la costruzione della pace, che non è un evento, diciamo, del fato, ma è la costruzione di un progetto politico paziente che cammina sulle idee degli uomini che, come Mazzini, hanno avuto appunto alte ispirazioni anche nel senso utile a costruire la pace. Ecco, insomma, l'opera che inaugurate, vedo tre tratti, vedo il tratto dell'arte, il tratto della storia e anche un tratto di attualità, che mi rende particolarmente, insomma, felice di avere collaborato. Grazie.
Grazie, invito adesso la professoressa Patrizia Ravagli dell'istituzione Amici della Biblioteca Classense per il suo saluto.
Buonasera a tutti, io sono la presidente dell'istituzione Biblioteca Classense e vi do il benvenuto a questo luogo prestigioso. Mi fa veramente molto piacere che sia la Fondazione Ravenna Risorgimento che l'Associazione Mazziniana Italiana abbiano deciso di iniziare le celebrazioni mazziniane proprio in questo luogo, un luogo che ovviamente dal suo nome, Sala Dantesca, è legata a Dante. Nel 1921, in occasione del 600° anniversario della morte di Dante, questa sala fu appunto dedicata alle letture dantesche. E non a caso vi ricordo questo particolare, perché in realtà vi è un profondo legame tra Giuseppe Mazzini e Dante Alighieri. Giuseppe Mazzini era un profondo sostenitore e ammiratore dell'opera dantesca, perché appunto diciamo che il Dante mazziniano, esule come è stato esule appunto Giuseppe Mazzini, ha proprio diciamo messo, oltre all'unità della lingua italiana, era già colui che aveva messo le premesse per quello che riguarda un'unità nazionale più completa. E quindi Giuseppe Mazzini, che nel 1841 a Londra fondò una scuola che era aperta agli alunni e agli operai italiani emigrati a Londra, teneva tantissime lezioni anche su temi danteschi. E una delle opere, fra l'altro la prima opera che Giuseppe Mazzini scrisse nel 1827, quando era ventenne, fu proprio un'opera dedicata a Dante, intitolata Dell'amor patrio di Dante. Quindi vedete che c'era veramente un legame molto profondo. E non voglio portare via tempo ai relatori molto più competenti di me, ma vorrei semplicemente rileggere alcune righe proprio tratte dall'amor patrio di Dante, dove Giuseppe Mazzini scriveva: «O italiani, studiate Dante, non sui commenti, non sulle glosse, ma nella storia del secolo in che egli visse, nella sua vita e nelle sue opere. O italiani, non abbiate giammai che il primo passo a produrre uomini grandi sta nell'onorare i già spenti». Grazie e buon lavoro.
Adesso la parola per il saluto dell'Associazione Mazziniana Italiana, rappresentata da Angelo Morini, che è il presidente dell'Associazione Mazziniana di Ravenna. Associazione Mazziniana che ovviamente oggi è impegnata alla Domus Mazziniana di Pisa per l'inizio ufficiale delle celebrazioni del 150°. Ci ha mandato i saluti il presidente nazionale, il professor Michele Finelli, e ci ha mandato i saluti anche il direttore della Domus Mazziniana, il professor Pietro Finelli. La parola a Angelo Morini, che collabora con noi in questo anno di celebrazioni del 150°.
Innanzitutto buonasera a tutti, benvenuti a questa, chiamalo convegno. Sì, io sono Angelo Morini, come ha detto Fusignani, e sono il responsabile presidente dell'Associazione Mazziniana Italiana di Ravenna. Un'associazione che non, bisogna chiarire questo aspetto, che non svolge un ruolo politico, non è un partito, ma è semplicemente un'associazione di cultura politica che si prodiga per diffondere i principi democratici di una Repubblica dove tutti i cittadini sono uguali e non ci sono privilegiati nella società civile, così come nella scelta di chi deve rappresentare gli interessi del popolo, attraverso libere elezioni e non predeterminate nelle segreterie dei partiti. Stamane, nella ricorrenza del 150° anniversario della morte di Mazzini, una folta delegazione di mazziniani ravennati si è recata ai piedi dello scalone comunale, come d'altronde fa ogni anno, per deporre una corona sotto il rilievo che ne ricorda la splendida figura di patriota e artefice dell'Unità d'Italia. In contemporanea, alle ore 9, presso la Domus Mazziniana di Pisa, quello che ha appena citato Eugenio, nello stesso edificio dove Mazzini esalò l'ultimo respiro sotto il nome di George Brown, in quanto si faceva passare per un commerciante inglese di passaggio in Italia, essendo ricercato anche dalle polizie dei Savoia, ed era ospite della casa nata Rosselli, quindi in quella casa oggi sono iniziate le celebrazioni ufficiali della Mazziniana per la ricorrenza dei 150 anni. Alla notizia della sua morte, quindi 150 anni fa, i deputati di ogni orientamento politico alla Camera con l'unica eccezione dell'allora presidente del Consiglio Lanza, si alzarono in piedi, tributando l'estremo omaggio al nostro patriota. Ai suoi funerali a Genova era presente una folla immensa. Ho visto la fotografia, è una cosa incredibile, quanta gente poteva partecipare al funerale. Ed era composta da operai, artigiani, gente del popolo, veterani con le decorazioni e le camicie rosse, mentre le navi del porto avevano ammainato a mezz'asta le loro bandiere. Come presidente dell'Associazione Massignana di Ravenna desidero esprimere la nostra soddisfazione per questa intuizione di Ravenna, Risorgimento, che ha coinvolto tanti giovani nella ricerca anche storiografica dell'uomo che più di altri ha contribuito a tessere la tela per il raggiungimento dell'unità del Paese. E il ringraziamento va naturalmente sia al preside della scuola, sia agli insegnanti che hanno seguito gli studenti nella preparazione di questi lavori. Nell'epoca in cui visse Mazzini, segnato dal potere dei nobili, dalla subalternità e dalla miseria dei lavoratori, dal primato dell'uomo sulla donna, egli si impegnò in un'esperienza nuova, creando un'associazione di liberi e uguali, la Giovane Italia, con l'obiettivo dell'unità politica della penisola italiana, a dimostrazione che non si trattava solo di un'espressione geografica, come ebbe a definirci il plenipotenziario dell'impero austro-ungarico Bismarck. Mazzini pensava che l'umanità potesse vivere in pace attraverso una progressiva aggregazione dei popoli sulla base di nazioni democratiche che col tempo avrebbero dovuto adoperarsi per costituire realtà politiche più vaste, che la Repubblica avrebbe dovuto sostituire le teste coronate con i rappresentanti del popolo democraticamente eletti. La necessità di un nuovo assetto europeo guidò l'azione politica di Mazzini attraverso la fondazione della Giovane Europa, il Partito d'Azione Europeo, fino all'Alleanza Repubblicana Universale, che poneva come condizione di affiliazione l'accettazione programmatica degli Stati Uniti d'Europa. Non posso esimermi dal portare la vostra conoscenza i prossimi momenti culturali che ci interessano, soprattutto come Associazione Mazziniana. Quindi è un invito anche a partecipare per chi volesse. Sabato 23 aprile, nel pomeriggio, presso la Casamata, si intraprenderà un percorso di e con Emanuela Marcante e Daniele Tonini per approfondire il pensiero, la politica e l'arte che si intrecciano attraverso alcuni personaggi come il pittore Francesco Hayez, il teatro dell'attore Gustavo Modena e la scrittura letteraria con Marie Dagoult, alias Daniel Stern, compagna di Liszt. Tre confronti narrati con testi originali e testi di Mazzini e legati ai personaggi in dialogo con immagini e musiche che partendo dagli anni mazziniani ci portano con intensità al nostro presente. Naturalmente quando avremo preparato la locandina sarà nostra cura poi distribuirla e diffonderla ovunque. In data non ancora stabilita si procederà, è un altro evento questo, si procederà alla premiazione dei partecipanti al concorso realizzato per il terzo anno consecutivo, congiuntamente fra ENDAS, Istituto per la Storia del Risorgimento e Associazione Mazziniana, sotto il nome di Risorgimento Italiano nella Memoria, che ha riscontrato una grande partecipazione da tutta Italia. Non abbiamo ancora la data perché ancora non sappiamo se si potrà fare in presenza, ci sono ancora delle limitazioni per cui insomma, sono cose che ancora si devono decidere, quindi per il momento non sono in grado di essere più preciso di così. Ecco, credo che il mio intervento debba terminare qui, quindi concludo queste informazioni e mi scuso se ho abusato della vostra pazienza, ricordando il grande contributo recato da Mazzini per la realizzazione di un'Europa dei popoli contrapposta all'Europa dei governi.
Consentitemi di ringraziare, prima di passare la parola al professor Malfitano, di ringraziare le associazioni combattentistiche ed arma per aver accolto l'invito a partecipare, ad essere presenti qui con le loro divise d'istituto e con i loro labari. In particolare voglio sottolineare con piacere la presenza dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reale Tombe del Pantheon, a testimonianza di come quando si parla di valori che riguardano l'Italia, anche chi si richiama a valori diversi, anzi per certi versi opposti a quelli che ha rappresentato Giuseppe Mazzini, quando si parla dell'Italia tutti abbiamo lo stesso unico sentire. Vi ruberò 2 minuti anch'io, avevo preparato qualcosa di più lungo, taglierò tutto quello che devo tagliare, ma 2 riflessioni dovete consentirmi di farle. Come diceva il presidente dell'Associazione Mazziniana, l'amico Angelo Morini, il 10 marzo del 1872, oggi 150 anni fa, moriva a Pisa nella casa Nathan Rosselli, una famiglia importante per la storia d'Italia, la famiglia Nathan Rosselli, la famiglia che ha dato i natali a Ernesto Nathan, che è stato il più grande sindaco che Roma possa ricordare, e soprattutto ha dato i natali a Carlo Ennello Rosselli, che la cui opera probabilmente è stata fortemente influenzata e fortemente indirizzata proprio dalla presenza di Giuseppe Mazzini, che morì a casa loro. Moriva, come diceva Angelo Morini, sotto falso nome, con false generalità, Giorgio Brown, e moriva così, solo e sotto falso nome, uno dei padri del nostro risorgimento, uno dei 4 padri della patria, il più lucido, come qualcuno lo ha definito, non in Italia, il più lucido pensatore politico del XIX secolo. Carducci lo definì l'ultimo dei grandi italiani antichi e il primo dei moderni. Questa è una bella visione, una visione perché non lo vedeva solo come un fermo ed autorevole politico di quel filone democratico che poi tanto ha dato e tanto ha fatto per l'Occidente, ma lo vedeva anche come uno spartiacque, con questo definirlo l'ultimo degli antichi, il primo dei moderni, lo vedeva come uno spartiacque tra i politici che hanno dei valori e rappresentano dei valori e i politici che quei valori non li hanno e non li rappresentano. In pratica, tra i politici che amano la patria, la servono e la vogliono costruire dalle fondamenta con la linfa dei loro ideali, difendendola col sacrificio del loro sangue, e gli altri, che invece magari la usano piegandola ai propri interessi, preferendola come mezzo per cambiare spesso solo il loro comodo scranno. Ecco, a 150 anni dalla sua morte, il suo pensiero si può dire che sia stato assolutamente un pensiero anticipatore di un avvenire che in parte deve essere ancora realizzato. E devo dire che questo avvenire, questo pensiero anticipatore, resta ancora oggi la stella polare per tutte le democrazie e sicuramente un faro per l'umanità. È un pensiero ricco di spunti, che dà sempre delle nuove chiavi di lettura, utili non solo a capire la storia del suo tempo, ma utili a capire il presente e così ad anticipare anche gli scenari futuri. La sua giovine Italia e poi la giovine Europa restano, ne fanno certamente uno dei personaggi più rappresentativi del nostro risorgimento. Quel pensiero anticipatore seppe vedere l'Italia che non c'era e seppe vedere l'Europa che non c'è ancora. Per questo io credo che l'Italia e l'Europa gli siano profondamente debitrici. Sicuramente devono a lui molto di più di quanto lui non abbia dato a loro, e ha dato tantissimo. Nella sua visione la Repubblica non era solo una forma di governo, era soprattutto un'idea. Un'idea che poggiava su delle basi forti, che erano la fratellanza e l'educazione, di cui l'importanza di avere sempre dei rapporti col mondo della scuola, perché è dall'educazione che cresce la coscienza civica di un popolo. Mazzini è stato anticipatore in tutto. A lui si deve la concezione moderna dello Stato. Suo è stata la prima Costituzione moderna, eletta, scritta da un'assemblea costituente eletta a suffragio universale. Suo il sostegno alla parità di genere. Abbiamo da poco trascorso l'8 marzo, che è la giornata celebrativa delle donne. La parità di Amate, scriveva nel 1860, amate e rispettate la donna. Cancellate dalla vostra mente ogni idea di superiorità, non ne avete alcuna, ma soprattutto, il passo più importante, abbiatela uguale nella vostra vita civile e politica. Anticipava il ruolo delle donne, che chiedeva nel 1860 alle donne di partecipare alla vita politica e quindi di partecipare alla vita democratica di un paese. Ci vollero quasi 100 anni per arrivare a questo, il 1946, e per referendum del 2 giugno, e guarda caso, forse non fu un caso, come dice la mia amica professoressa Fulvia Missiroli, che è qui presente, la ringrazio per rappresentare anche lei la Fondazione Ravenna Risorgimento, come dice la mia amica Fulvia Missiroli, quel voto alle donne del 46, 100 anni dopo che Mazzini l'aveva pensato, non sarà stato un caso, ma guarda caso fu subito Repubblica. Sua l'idea della scuola pubblica, ma la convinzione che la coscienza di un popolo, come dicevo in precedenza, può crescere solo attraverso l'educazione. Scriveva: Dio va fatto educabili, voi dunque avete il dovere di educarvi per quanto è in voi e diritto a che la società alla quale appartenete non vi impedisca la vostra opera educatrice. L'educazione è il pane dell'anima. Sua la profonda religiosità. Dio esiste. Noi non dobbiamo né vogliamo provarvelo. Tentarlo ci sarebbe bestemmia, come negarlo follia. Eppure questa religiosità non gli impedì di avere una visione estremamente laica della società e una visione estremamente laica dello Stato, con una separazione netta tra il ruolo spirituale e quello secolare della Chiesa, con le sue guarantigie contenute nella Costituzione della Repubblica Romana, le guarantigie al Papa per l'esercizio delle sue funzioni di potestà spirituale. Anticipò sia la legge delle guarentigie, sia soprattutto quella separazione tra Stato e Chiesa, che è il cardine del pensiero cavuriano, libera Chiesa e libero Stato. Cavour fu costretto ad inseguirlo anche su questo terreno. La sua era una vera e propria religione laica, così come i suoi concetti di patria e nazione, che spesso nel tempo lo hanno esposto a delle strumentalizzazioni, non ultimo dei sovranisti attuali, che non hanno compreso come il concetto di patria di Mazzini sia la patria dell'umanità e come il concetto di nazione non sia un territorio da difendere egoisticamente nei propri confini, ma sia il rafforzare la propria identità per aprirsi più forti al respiro dell'Europa. E poi il suo concetto di fratellanza, quella fratellanza senza la quale non può esistere nessuna uguaglianza e nessuna libertà. Perché una società basata solo sulla libertà sarebbe una società estremamente egoistica, una società basata solo sull'uguaglianza sarebbe una società massificatrice. La fratellanza è quella che riesce a contemperare e a evitare che una società fondata solo sui due concetti, evitare i conflitti che una società fondata solo sui due concetti potrebbe determinare. E la fratellanza era anche nello spirito della giovine Europa, e Dio sa oggi quanto ci sia bisogno, con quello che sta succedendo a poche centinaia di chilometri da noi, quanto ci sia bisogno di recuperare quei valori, così come il valore della cultura nel pensiero mazziniano, che rappresentò sempre l'elemento decisivo per la formazione di un elemento di una coscienza civile sia per l'Italia sia per l'Europa. Il mazzinianesimo non solo rappresenta la componente fondamentale del Risorgimento, ma anche una delle più importanti componenti della storia politica del nostro continente. Una storia tanto forte da rimanere vitale ancora oggi a 150 anni dalla sua morte. Eppure, nonostante tutto questo, e concludo, nonostante Mazzini sia uno dei 4 padri della patria, sia forse il più moderno e il più lucido dei 4 padri della patria, il più attuale. Nonostante il grande lavoro di recupero della memoria, di recupero della cultura mazziniana, operato da un grande Presidente della Repubblica come Carlo Asellio Ciampi, ancora oggi, forse per quella sua visione della laicità, tanto invisa alle due chiese che dominarono la cultura del Novecento, forse per questo ancora oggi la sua opera resta sconosciuta, quando purtroppo non volutamente disconosciuta. E credo, ecco perché è molto importante avere dei momenti che ricordano questa opera e averli con le scuole, con i giovani, che furono il pensiero costante nella forza di questo piccolo ed emaciato uomo. Metternich lo definiva brigante, pallido e magro e cencioso, eloquente come la tempesta, ardente come un apostolo, astuto come un ladro, disinvolto come un commediante, infaticabile come un innamorato. Per un'opera che superi i secoli, che ha superato due secoli e due millenni. Bene, ci vuole la morte, come richiamava Angelo Morini nel suo intervento, perché dopo 40 anni d'esilio potesse passare libero in terra italiana, ma ci sono voluti ancora 150 anni e ce ne vorranno ancora, perché persiste purtroppo ancora l'esilio culturale al quale è relegato il suo pensiero. Per questo serve, credo, ancora da monito la conclusione dell'ode che Carducci dedicò a Mazzini nella morte. Serva da monito e da stimolo alle coscienze di ogni italiano, di ogni uomo libero e di buoni costumi, di ogni spirito libero che senta il dovere di portare ogni giorno un mattone per costruire il Tempio della Repubblica, fortificandone le difese ideali, quella accusa che Carducci con cui Carducci conclude la sua ode. O Italia, quanta gloria e quanta bassezza e quanto debito per l'avvenire. Grazie. Gianfranco Tondini.
Ho fatto una sintesi di due capitoli, ve ne leggerò uno, dei doveri dell'uomo di Mazzini. Il primo, agli operai italiani, è una dissertazione quanto mai attuale sui doveri e sui diritti. Io voglio parlarvi dei vostri doveri. Voglio parlarvi, come il cuore mi detta, delle cose più sante che noi conosciamo, di Dio, dell'umanità, della patria, della famiglia. Ascoltatemi con amore, come io vi parlerò con amore. La mia parola è parola di convinzione maturata da lunghi anni di dolori e di osservazioni e di studi. I doveri che io vi indicherò, io cerco e cercherò finché io viva di adempierli quanto le mie forze concedono. Posso ingannarmi, ma non ingannarvi. Perché io vi parlo dei vostri doveri prima di parlarvi dei vostri diritti? Perché in una società dove tutti, volontariamente o involontariamente, vi opprimono, dove l'esercizio di tutti i diritti che appartengono all'uomo vi è costantemente rapito, dove tutte le infelicità sono per voi e ciò che si chiama felicità è per gli uomini delle altre classi, perché io parlo di sacrificio e non di conquista, di virtù, di miglioramento morale, d'educazione e non di benessere materiale? Siamo poveri, schiavi, infelici, parlateci di miglioramenti materiali, di libertà, di felicità, diteci se siamo condannati sempre a soffrire o se possiamo a nostra volta godere. Predicate invece il dovere ai nostri padroni, alle classi che ci stanno sopra e che, trattando noi come macchine, fanno monopolio dei beni che spettano a tutti. A noi parlate di diritti, parlate dei modi di rivendicarceli, parlate della nostra potenza. Lasciate che abbiamo un'esistenza riconosciuta, ci parlerete allora di doveri e di sacrificio. Da 50 anni in poi, tutto quanto si è operato per il progresso e per il bene contro i governi assoluti e contro l'aristocrazia del sangue, si è operato in nome dei diritti dell'uomo, in nome della libertà come mezzo e del benessere come scopo alla vita. Tutte le scuole rivoluzionarie predicarono all'uomo che egli è nato per la felicità, che ha diritto di ricercarla con tutti i suoi mezzi, che nessuno ha diritto di ostacolarla in questa ricerca e che egli ha quello di rovesciare gli ostacoli incontrati sul suo cammino. E gli ostacoli furono rovesciati. La libertà fu conquistata. Durò per anni in molti paesi, in alcuni dura ancora. La condizione del popolo ha migliorato? I milioni che vivono la giornata sul lavoro delle loro braccia hanno forse acquistato una minima parte del benessere sperato, promesso? No. La condizione del popolo non ha migliorato, ha peggiorato anzi e peggiora in quasi tutti i paesi. Specialmente qui dove io scrivo, il prezzo delle cose necessarie alla vita è andato progressivamente aumentando, il salario dell'operaio in molti rami d'attività progressivamente diminuendo e la popolazione moltiplicando. In quasi tutti i paesi la sorte degli uomini di lavoro è diventata più incerta, più precaria, le crisi che condannano migliaia d'operai all'inerzia si sono fatte più frequenti. L'accrescimento annuo delle migrazioni di paese in paese e dall'Europa alle altre parti del mondo bastano a provarlo. E non di meno, in questi ultimi 50 anni le sorgenti della ricchezza sociale, la massa dei beni materiali, sono andate crescendo. La produzione ha raddoppiato, il commercio attraverso crisi continue ha conquistato più forza d'attività e una sfera più estesa alle sue operazioni. Le comunicazioni hanno acquistato pressoché dappertutto sicurezza e rapidità. E d'altra parte, l'idea dei diritti inerenti alla natura umana è oggi mai generalmente accettata, accettata a parole e ipocritamente anche da chi cerca nel fatto di eluderla. Perché dunque la condizione del popolo non ha migliorato? Perché il consumo dei prodotti, invece di ripartirsi equamente fra tutti i membri delle società europee, si è concentrato nelle mani di pochi uomini appartenenti a una nuova aristocrazia? Perché il nuovo impulso comunicato all'industria e al commercio ha creato non il benessere dei più, ma il lusso smodato di alcuni? Gli uomini che promossero le rivoluzioni anteriori si erano fondati sull'idea dei diritti appartenenti all'individuo. Le rivoluzioni conquistarono la libertà, libertà individuale, libertà di insegnamento, libertà di credenze, libertà di commercio, libertà di ogni cosa e per tutti. Ma che mai importavano i diritti riconosciuti a chi non aveva mezzo d'esercitarli? Che importava la libertà di insegnamento a chi non aveva né tempo né mezzi per approfittarne? Che importava la libertà di commercio a chi non aveva alcuna cosa da porre in commercio, né capitali né credito? La società si componeva in tutti i paesi dove quei principi furono proclamati d'un piccolo numero di individui possessori del terreno, del credito, dei capitali e di vaste moltitudini di uomini non aventi che le proprie braccia, forzati a darle come arnesi di lavoro a quei primi e a qualunque patto pur di vivere, forzati a spendere in fatiche materiali monotone l'intera giornata, costretti a combattere con la fame. Che cosa era per essi la libertà se non un'illusione? Certo, esistono diritti, ma dove i diritti di un individuo vengono a contrasto con quelli di un altro, come sperare di conciliarli, di metterli in armonia senza ricorrere a qualcosa superiore a tutti i diritti? E dove i diritti di un individuo, di molti individui, vengono a contrasto coi diritti del paese, a che tribunale ricorrere? Se il diritto al benessere, al più gran benessere possibile, spetta a tutti i viventi, chi sceglierà, chi scioglierà la questione tra l'operaio e il capo manifatturiere? Se il diritto all'esistenza è il primo inviolabile diritto ad ogni uomo, chi può comandare il sacrificio dell'esistenza per il miglioramento d'altri uomini? Lo comanderete in nome della patria, della società, della moltitudine dei vostri fratelli? Che cos'è la patria? Per l'opinione della quale io parlo, se non quel luogo in cui i nostri diritti individuali sono più sicuri, Cos'è la società se non un convegno d'uomini i quali hanno pattuito di mettere la forza di molti in appoggio dei diritti di ciascuno? E voi, dopo aver insegnato per 50 anni all'individuo che la società è costituita per assicurargli l'esercizio dei suoi diritti, vorrete dimandargli di sacrificarli tutti alla società, di sottomettersi occorrendo a continue fatiche, alla prigione, all'esilio per migliorarla? Dopo avergli predicato per tutte le vie che lo scopo della vita è il benessere, vorrete a un tratto ordinargli di perdere il benessere e la vita stessa per liberare il proprio paese dallo straniero o per procacciare condizioni migliori a una classe che non è la sua? Dopo avergli parlato per anni in nome degli interessi materiali, come pretendere che egli, trovando davanti a sé ricchezza e potenza, non stenda la mano ad afferrarle anche a scapito dei suoi fratelli? E tra i popoli interamente schiavi, dove la lotta ha ben altri pericoli, dove ogni passo che si muove verso il bene è segnato dal sangue d'un martire, dove il lavoro contro l'ingiustizia dominatrice è necessariamente segreto e privo dei conforti, della pubblicità e della lode, quale obbligo, quale stimolo alla costanza può mantenere sulla via del bene gli uomini che riducono la santa guerra sociale che noi sosteniamo a un combattimento per i loro diritti? Perché non preferirebbero il riposo comunque a una vita irrequieta, agitata di contrasti e pericoli, che può un giorno o l'altro finire in una prigione, sul patibolo o nello esilio? Chi può dire a un uomo: segui a lottare per i tuoi diritti, quando lottare per essi gli costa più caro che non l'abbandonarli? E chi può convincere un uomo fondato unicamente sulla teoria dei diritti, che egli ha da mantenersi sulla via comune e occuparsi di dare sviluppo al pensiero sociale? Ponete che egli si ribelli, ponete che egli si senta forte e vi dica: rompo il patto sociale, le mie tendenze, le mie facoltà mi chiamano altrove, ho diritto sacro, inviolabile di svilupparle e mi pongo in guerra contro tutti. Quale risposta potrete dargli voi, stando alla dottrina? Che diritto avete voi di punirlo perché siete maggiorità, di imporgli ubbidienza a leggi che non si accordano coi suoi desideri, con le sue aspirazioni individuali? Che diritto avete voi di punirlo quando egli le viola? I diritti appartengono uguali ad ogni individuo. La convivenza sociale non può crearne uno solo. La società ha più forza, non più diritti dell'individuo. Come dunque proverete voi all'individuo che deve confondere la sua volontà con la volontà dei suoi fratelli nella patria e nell'umanità, col carnefice, con le prigioni? Le società finora esistenti hanno fatto così, ma questa è guerra e noi vogliamo pace. È repressione tirannica e noi vogliamo educazione. Educazione, abbiamo detto. Ed è la gran parola che racchiude tutta quanta la nostra dottrina. La questione vitale che s'agita nel nostro secolo è una questione di educazione. Si tratta non di stabilire un nuovo ordine delle cose con la violenza. Si tratta di rovesciare con la forza brutale che s'oppone a ogni tentativo di miglioramento, e di proporre al consenso della nazione l'ordine che par migliore, e di educare con tutti i mezzi possibili gli uomini a svilupparlo, ad operare conformemente. Con la teoria dei diritti possiamo insorgere e rovesciare gli ostacoli, ma non fondare forte e durevole l'armonia di tutti gli elementi che compongono la nazione. Si tratta dunque di trovare un principio educatore superiore a siffatta teoria, che guidi gli uomini al meglio, che insegni loro la costanza nel sacrificio, che li vincoli ai loro fratelli senza farli dipendenti dell'idea d'uno solo o dalla forza di tutti. E questo principio è il dovere. Operai italiani, fratelli miei, intendetemi bene. Quando io dico che la conoscenza dei loro diritti non basta agli uomini per operare un miglioramento importante e durevole, non chiedo che rinunzino a questi diritti. Dico soltanto che non sono se non una conseguenza di doveri adempiti e che bisogna cominciare da questi per giungere a quelli. E quando io dico che proponendo come scopo la vita, la felicità, il benessere, gli interessi materiali, corriamo il rischio di creare egoisti, non intendo che non dobbiate occuparvene. Dico che gli interessi materiali cercati soli, proposti non come mezzi, ma come fine, conducono sempre a quel tristissimo risultato. Quando sotto gli imperatori gli antichi romani si limitavano a chiedere pane e divertimenti, erano la razza più abietta che darsi possa, e dopo aver subita la tirannia stolida e feroce degli imperatori, cadevano vilmente schiavi dei barbari che invadevano. I miglioramenti materiali sono essenziali, e noi combatteremo per conquistarceli, ma non perché importi unicamente agli uomini d'essere ben nutriti e alloggiati, bensì perché la coscienza della vostra dignità e il vostro sviluppo morale non possono pervenirvi finché vi state come oggi in un continuo duello con la miseria. Voi lavorate 10 o 12 ore della giornata, come potete trovar tempo per educarvi? I più tra voi guadagnano appena tanto da sostenere sé e la loro famiglia, come possono trovar mezzi per educarsi? Molti fra voi sono costretti dalla miseria a separare i fanciulli, non diremo dalle cure, quali cure d'educazione possono dare ai figli le povere mogli degli operai, ma dall'amore e dallo sguardo delle madri, cacciandoli per alcuni soldi ai lavori nocivi delle manifatture. Come possono in condizioni siffatte svilupparsi, ingentilirsi i sentimenti di famiglia? Voi dunque avete bisogno che cangino le vostre condizioni materiali perché possiate svilupparvi moralmente. Avete bisogno di lavorare meno per poter consacrare alcune ore della vostra giornata al progresso dell'anima vostra. Avete bisogno di una retribuzione di lavoro che vi ponga in grado di accumulare risparmi, da quietarvi l'animo sull'avvenire. Dovete dunque cercare, e otterrete questo come mutamento. Ma dovete cercarlo come mezzo, non fine. Cercarlo per senso di dovere, non unicamente di diritto. Cercarlo per farvi migliori, non unicamente per farvi materialmente felici. Dove no, quale differenza sarebbe fra voi e i vostri tiranni? Essi sono tali precisamente perché non guardano che al benessere, alla voluttà, alla potenza. Farvi migliori. Questo ha da essere lo scopo della vostra vita. Predicate il dovere agli uomini delle classi che vi stanno sopra e compite, per quanto è possibile, i doveri vostri. Predicate la virtù, il sacrificio, l'amore e siate virtuosi e pronti al sacrificio e all'amore. Cercate di istruirvi, migliorare, educarvi alla piena conoscenza e alla pratica dei vostri doveri.
E per la prolusione ufficiale la parola al professor Alberto Malfitano, docente di storia contemporanea all'Università di Bologna, campus di Ravenna.
Grazie innanzitutto, buonasera a tutti. Per me, lasciatemi dire, è un grande piacere e un onore intanto essere invitato a parlare di un gigante come Giuseppe Mazzini. Farlo qui, in questo luogo bellissimo, in questa sala bellissima, però in un luogo di cultura così importante per Ravenna, ma non solo per Ravenna, come la Biblioteca Classense, che frequento da un po' di anni, devo dire la verità, e dove ho un po' di amici. E non voglio tenerla troppo lunga, voglio rassicurarvi subito, anche perché si è parlato tra i principi delle idee mazziniane spesso dell'educazione finora, quindi credo che i protagonisti debbano essere i ragazzi e le ragazze con le loro opere, con l'opera che viene premiata stasera così opportunamente, no? Creando questo legame tra questo grande italiano del passato che moriva 150 anni fa e le generazioni giovani di oggi. E devo dire anche che dopo la lettura da parte di Gianfranco Tondini, resa con così grande efficacia, no, di questo brano bellissimo, io stravolgerò un attimo quello che avevo preparato da dire, e andando un po' così a braccio, la prima considerazione che faccio è sul coraggio di Mazzini, no? Che in questo brano che è stato appena letto, io non sapevo che sarebbe stato letto questo brano molto bello, che parla così tanto di diritti e parla però altrettanto e più di doveri, beh, c'è del coraggio, perché Mazzini si stava rivolgendo a degli operai italiani pagati pochissimo, che vivevano all'estero, che lavoravano 10-12 ore al giorno, che vivevano in un'Inghilterra che era in piena rivoluzione industriale, che non badava moltissimo appunto al benessere dei lavoratori e che lottavano per una vita migliore, una vita innanzitutto materialmente migliore. E allora ci vuole del coraggio, della lungimiranza, ci vuole un pensiero anticipatore, anche in questo, come diceva prima il presidente Fusignani, nel rivolgersi a questi uomini, a queste persone, e a esortarli con la passione che Gianfranco poi ci ha reso e la raffinatezza anche di questo linguaggio, la complessità, la profondità di questo linguaggio, nell'esortarli a non chiedere solo diritti ma a esercitare anche i doveri, no? Farsi migliori, farsi moralmente migliori, essere migliori poi nei confronti degli altri, della comunità. E poi lui pensava, in questo caso la comunità sì, di operai, ma pensava sicuramente più in largo, no? Più ampiamente alla comunità nazionale, pensava all'Italia, cioè una comunità di fratelli, di sorelle che si riconoscessero all'interno, cioè, di uno Stato, di un qualcosa di comune che li affratellasse. E insomma, non era semplice convincere questi uomini che vivevano una vita durissima dell'importanza dei doveri, però è uno di quelle parti fondanti di un'ideologia, l'ideologia mazziniana, che è quella appunto dell'importanza dei doveri. Sì, i diritti, Mazzini qui ricorda spesso, no, le rivoluzioni che hanno dato la libertà, giustamente, il 1789, la lotta contro l'assolutismo, e poi l'assolutismo che era tornato nell'Ottocento, gli stati preunitari italiani erano neoassolutistici, quegli stati contro cui lui lottava. Beh, ci voleva davvero una convinzione estrema nelle proprie idee, su cui aveva riflettuto per anni, per decenni, e ci voleva anche un grande coraggio, una grande coerenza nel portare avanti queste idee. Allora, perdonatemi, ho cominciato da qui in realtà perché proprio la lettura di questo brano mi è sembrata un'ispirazione ancora oggi. C'è della modernità, no? Oggi, ancora oggi, queste idee, i diritti, certo, no? Che devono essere portati avanti, ma anche il dovere di ciascuno di noi verso la comunità a cui apparteniamo. Beh, Mazzini, è stato detto, io mi ricollego poi a quello che è stato detto finora così opportunamente, è morto 150 anni fa, ma è morto sotto falso nome. Mazzini era un latitante. Mazzini rischiava di essere arrestato di lì a poco, poi morì a 67 anni appunto a casa Rosselli, a Pisa. Volle venire a morire in Italia dopo aver trascorso la maggior parte della propria vita all'estero, in esilio. Lui chiamava moltissimo l'Italia, no? Però visse in esilio per la maggior parte della sua esistenza, per coerenza alle proprie idee. Ancora 18 mesi prima di morire, Giuseppe Mazzini, che l'esilio principale è quello di Londra, ovviamente, viaggiò, tornò in Italia, andò in Sicilia, sperando di sollevare un moto di popolo per andare a liberare Roma, a prendere Roma da ciò che rimaneva dello Stato Pontificio, del potere temporale del Papa, ma ovviamente in chiave repubblicana. Fu, come tanti dei moti mazziniani, fu scoperto e fu arrestato, tant'è vero che poi Roma sì, fu liberata dal potere temporale papale, ma fu liberata dai bersaglieri del governo, fu liberata dall'esercito regio, no? Il 20 settembre del 1870. E Mazzini, insomma, che aveva già quei 65 anni, lo vide dal carcere. E poi successivamente fu liberato, dovete tornare in esilio, ma era tornato per morire nella sua terra. E uno degli aspetti puente della grandezza di Mazzini è la coerenza tra, no? Cioè quel motto famoso, tra pensiero e azione, cioè nessun compromesso. Le idee che elabora, l'ideologia, i valori in cui crede, sono valori che poi segue per tutta la vita. Per far questo si sottopone all'enorme sacrificio di vivere all'estero, spesso anche in miseria. di vivere all'estero, lontano dalla sua patria, ma non rinunciò mai alla lotta che è una lotta che conduce poi soprattutto, sì, è una lotta anche politica, una lotta sul campo, certo, ma una lotta che conduce in maniera indefessa attraverso la penna, attraverso i suoi scritti. È stato citato prima Michele Finelli, presidente dell'Associazione Mazziniana Italiana, che è un amico che ricordo bene quando leggeva, studiava l'opera omnia di Mazzini, ci ha impiegato tantissimo, perché è stato encomiabile, perché si parla decine e decine di volumi che testimoniano appunto un'azione che va avanti per decenni per ispirare gli italiani e le italiane a lottare per la libertà. In un'epoca, ricordiamoci bene, in cui l'Italia era un'espressione geografica, come si diceva prima, in un'epoca in cui era divisa in tanti stati staterelli, autoritari si direbbe oggi, neo-assolutisti, in cui il potere stava tutto al sovrano, piccolo, grande che fosse, il duca, il granduca, il re, il papa stesso, il papa re. Ebbene, lui, fin dall'inizio degli anni 30, parla di libertà, parla di Italia unita, indipendente, che già sembrava un'utopia, un'Italia democratica, qui siamo a un'utopia ancora pazzesca, e repubblicana e democratica. Unita, indipendente, repubblicana e democratica. Inizia a dirlo all'inizio degli anni 30 dell'Ottocento, dopo aver sperimentato che il metodo di lotta dei giovani dell'Italia dell'epoca, quello delle sette segrete, della carboneria, era un metodo fallimentare. Lui stesso era stato carbonaro dal 1827 al 1830. Mazzini era di buona famiglia borghese, si era laureato, aveva già dimostrato di essere un ottimo saggista, critico letterario, un intellettuale, aveva magari davanti una vita agiata da letterato, magari chissà, da docente universitario. E invece fece un'altra scelta, no? Scelse la strada della lotta, della ribellione contro un sistema che giudicava ingiusto. È stato ricordato prima, no, Dante, il legame tra Dante e Mazzini, fortissimo, che poi grazie a lui percorre tutti questi uomini del Risorgimento che lottano per l'unità d'Italia. Beh, è dall'esperienza fallimentare della carboneria, i moti carbonari, già quelli del 20-21, ma poi quelli del 31, che Mazzini coglie l'occasione per una riflessione che lo porterà poi a fondare un'associazione che si chiama Giovane Italia, Giovine Italia, che ha in questi due termini, no, già l'obiettivo e, se vogliamo, lo strumento per arrivare a questo obiettivo. L'obiettivo è l'Italia, l'Italia unita, l'Italia indipendente, che lotta contro lo straniero, contro l'impero asburgico, che è presente direttamente o indirettamente praticamente in tutta la nazione, in tutti gli stati dell'Italia dell'epoca. Lo strumento sono i giovani a cui lui comincia a fare un appello alla lotta, al dovere della lotta, che poi proseguirà e porterà avanti per tutta la vita. Ed è grazie a lui, grazie alla Giovane Italia, grazie al metodo della propaganda, no, che si supera quella chiusura settaria che era propria della carboneria, delle altre associazioni segrete. Lui dice no, cambiamo completamente metodo perché non funziona. Andiamo verso il popolo, parliamo al popolo, facciamo propaganda con i nostri scritti, con i nostri articoli, andiamo, e anche col nostro esempio. Andiamo a parlare, andiamo a convincere le persone, che era anche questa una follia se ci pensiamo, no? Perché la maggior parte del popolo era semplicemente analfabeta, non sapeva leggere, non sapeva scrivere, insomma viveva nella miseria, l'unica cosa a cui poteva puntare, mirare magari era di elevare un minimo il benessere materiale, quello contro cui combatterà. Certo, ponendo il dilemma di avere anche altri obiettivi, non solo quello. Beh, insomma, vedete, Mazzini è per molti versi un precursore. In un'epoca in cui i moti carbonari erano stati appena, all'inizio degli anni 30, appena repressi, in cui gli stati monarchici, i ducati, i granducati erano fortissimi, protetti dagli Asburgo, che avevano uno degli eserciti più potenti dell'epoca, beh, lui indica una via che sembra davvero utopica, ma comincia a indicarla e proseguirà per anni, e per anni sarà Mazzini una spina nel fianco dei monarchi dell'Italia preunitaria, ma in fondo dei monarchi di tutta Europa. Come è stato detto, Mazzini sì, è stato un nazionalista, ma nel senso di un patriota che amava la sua, l'Italia, la nazione italiana, ma amava anche gli altri popoli. È stato il precursore, l'ideatore degli Stati Uniti d'Europa, ma nel senso dei popoli uniti d'Europa, no? Contro i governanti in nome della libertà, in nome della fratellanza e di un'ideologia umanitaristica che viene poi dalle idee del Settecento, dell'Illuminismo e della Rivoluzione francese. Ed è grazie a lui che parte negli anni 30 un dibattito che pone al centro il tema di fare l'Italia, perché fino a quel momento i carbonari dicevano vabbè, dateci, non era poco, dateci la Costituzione, cioè i diritti, ma non lo chiedevano ai sovrani, chiedevano delle riforme. Mazzini no, alza l'asticella, no? Pone un obiettivo molto più elevato che quello, no, facciamo l'Italia repubblicana, indipendente e democratica, la alza tantissimo, però pone sul tavolo questo tema. E se noi andiamo a vedere l'Ottocento, l'epoca appunto in cui si forma il movimento per che poi sfocerà nell'unità d'Italia, l'unificazione d'Italia, nella creazione dello Stato in cui viviamo ancora oggi, che si poi è cambiato forma per fortuna, mi viene da dire, beh, lo dobbiamo innanzitutto a lui, ma costringe altri intellettuali, altri pensatori a porsi in gioco, anche se sono pensatori più moderati come Gioberti, Massimo D'Azeglio, Cesare Balbo, ma gli anni 30 e 40 sono gli anni in cui si forma veramente un'opinione pubblica nazionale. Grazie a lui e grazie anche alla sfida che lui pone, no? ai governanti, ma la pone in fondo a tutti gli italiani, ecco, no? Una sfida all'azione. Questa sfida poi arriverà ad avere, certo, i moti mazziniani, questo continuo appello alla rivolta, questo continuo appello ai giovani, davvero a generazioni di giovani nel corso degli anni e dei decenni, sempre continuerà Mazzini a chiamare all'azione i giovani. Beh, arriverà ad avere un momento fondamentale nel 1849 con la Repubblica Romana. Qualcuno l'ha definita, certo non in questa sala, un momento effimero perché dura pochi mesi, la Repubblica Romana del 1849. E la Repubblica Romana del 49 dura da febbraio a luglio, dura davvero pochi mesi, ma è un momento in cui Mazzini è protagonista, perché assieme ad Armellini e Saffi, no, fa parte del triumvirato che guida la Repubblica, in cui vengono poste nero su bianco e lanciati degli ideali, dei valori, dei principi che poi hanno ispirato l'azione di generazioni di democratici successivi e che hanno anche ispirato i costituenti di questa Repubblica tra 1946 e 1948. Allora, io non voglio davvero portare via troppi minuti e non voglio spaventarvi perché ho portato da anch'io dei documenti, però sarò brevissimo. Permettetemi di leggere solo alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Romana. Io non sono un costituzionalista, però certe cose balzano agli occhi immediatamente. Cosa propugnava la Repubblica Romana? La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato romano è costituito in Repubblica Democratica. Popolo, democrazia. Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Gli echi della Rivoluzione francese, no? La Repubblica con le leggi, con le istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini, morali e materiali. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli, no? Un patriottismo che però è solidale, fraterno con le altre patrie, rispetta ogni nazionalità, propugna l'italiana. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici, che vuol dire che siamo tutti uguali, a prescindere che siano cattolici, musulmani, ebrei, eccetera, eccetera. Il capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale. Questo è il preambolo della Costituzione Repubblica Romana. Velocissimamente vi leggo alcuni i principali articoli dello Statuto Albertino che era in vigore dall'anno precedente, 1848. La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e da due camere, il Senato e quella dei deputati. La persona del re è sacra e inviolabile. Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato, comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, eccetera, eccetera. Il re nomina tutte le cariche dello Stato, fa i decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi. Il re solo sanziona le leggi e le promulga. Allora, si fa presto a dire Costituzione, esistono Costituzioni e Costituzioni. Lo Statuto Albertino è una carta fondamentale perché rispetto a prima concedeva, no, diritti, trasformava i sudditi, comunque i cittadini, ma il tasso di democrazia della Carta della Repubblica Romana è sicuramente, di apertura democratica è sicuramente più elevato, risente veramente del pensiero di Mazzini fino a quel momento. Quindi anche se è durata solo pochi mesi, la Repubblica Romana lascia un'eredità fortissima. È il momento forse più elevato delle esperienze politiche fattive, no? Effettive anche di Mazzini, perché poi verrà schiacciata dalle cannonate francesi. E anche se Mazzini continuerà in maniera davvero commovente, no? a propugnare dei moti, delle rivolte per cambiare la situazione, lo status quo italiano, negli anni 50 sarà la stella sabauda, sarà Cavour a prendere l'iniziativa e ad accogliere su di sé anche persone che fino a poco prima avevano seguito Mazzini. Però Mazzini proseguirà nella sua opera e proseguirà anche dopo l'Unità d'Italia, anche dopo quel biennio 59-60 che segna poi l'Unità d'Italia che viene proclamata nel marzo del 61. Perché Mazzini, sì, non riesce ad essere felice di una unità d'Italia avvenuta sotto la monarchia, no? Della creazione di un'Italia unita monarchica. Però allora porterà la sua lotta all'interno della società italiana e ben consapevole della questione sociale che sta emergendo, della questione dell'organizzazione delle masse di lavoratori, la porterà nel campo dell'associazionismo e quindi propugnerà, ma già dal 60, senza ancora aspettare il 61, dal 60 in poi ci sono le carte che lo dicono anche a Ravenna, anche in Romagna, una serie di, la nascita di una serie di società di mutuo soccorso, di cooperative, di associazioni, di solidarietà fra i lavoratori, no? E continuerà la competizione contro la monarchia, contro l'assetto monarchico nel campo della società, senza rinunciare però all'idea di un'Italia che deve continuare deve completare la sua unità. Mancano ancora Venezia, mancano ancora Roma, e a farlo con l'iniziativa popolare, con l'iniziativa democratica, con l'iniziativa di popolo. E continuerà fino al 70, come dicevo, con il moto siciliano che immediatamente abortisce. Ma è questa coerenza, questo rifiuto del compromesso, questa inflessibilità nei confronti di se stesso innanzitutto, no? Questa aderenza proprio alle idee che propugna, con cui chiama l'appello i giovani, le generazioni di giovani italiani anno dopo anno, ecco, questa coerenza che lo fa davvero un grande della storia d'Italia, ma possiamo dire della storia d'Europa, che poi è stato misconosciuto per alcuni anni, ma poi la stessa monarchia ha dovuto riconoscere a fine secolo, fine 800, inizio 900, la grandezza, inserirlo, come si diceva prima, tra quei quattro grandi padri della patria che hanno reso possibile la nascita di questa nazione. Grazie.
Prima di scoprire il mosaico e di passare la parola quindi alla professoressa Pagani e ai ragazzi, vogliamo parlare ancora una volta di educazione, Gianfranco Tondini.
Sì, è colpa mia perché sono io che ho chiesto di poter leggere un altro capitolo più breve di quello di prima, anche perché questo veramente dal cuore vorrei dedicarlo agli studenti che sono qui presenti e non solo a loro. È dal capitolo quarto, doveri verso l'umanità. I vostri primi doveri primi non per tempo, ma per importanza, e perché senza intendere quelli non potete compiere, se non imperfettamente gli altri, sono verso l'umanità. Quelli che vi insegnano la morale, limitando la nozione dei vostri doveri alla famiglia o alla patria, vi insegnano più o meno ristretto l'egoismo e vi conducono al male per gli altri e per voi medesimi. Patria e famiglia sono come due circoli segnati dentro un circolo maggiore che li contiene, come due gradini di una scala senza i quali non potreste salire più in alto, ma sui quali non è permesso arrestarvi. Siete uomini, cioè creature ragionevoli, socievoli e capaci, per mezzo unicamente dell'associazione, d'un progresso a cui nessuno può assegnare limiti. E questo è quel tanto che oggi sappiamo della legge di vita data all'umanità. La vita vi fu dunque data da Dio perché ne usiate a beneficio dell'umanità, perché dirigiate le vostre facoltà individuali allo sviluppo delle facoltà dei vostri fratelli, perché aggiungiate con l'opera vostra un elemento qualunque all'opera collettiva di miglioramento e di scoperta del vero che le generazioni lentamente ma continuamente promuovono. Un popolo, il greco, il polacco, il circasso, sorge con una bandiera di patria e di indipendenza, combatte, vince o muore per quella. Cos'è che fa battere il vostro cuore al racconto delle sue battaglie, che lo solleva nella gioia alle sue vittorie, che lo contrista alla sua caduta? Un uomo, vostro o straniero, si leva nel silenzio comune, in un angolo della terra, proferisce alcune idee che crede vere, le mantiene nella persecuzione e fra i ceppi, e muore, senza rinnegarle, sul palco. Perché lo onorate col nome di santo e di martire? Perché rispettate e fate rispettare dai vostri figli la sua memoria? E perché leggete con avidità i miracoli di amor patrio registrati nelle storie greche e li ripetete ai vostri figli con un senso d'orgoglio quasi fossero storie dei vostri padri? Quei fatti greci sono vecchi di 2000 anni e appartengono a un'epoca di incivilimento che non è la vostra, né lo sarà mai. Quell'uomo che chiamate martire moriva forse per idee che non sono le vostre e troncava ad ogni modo con la morte ogni via al suo progresso individuale quaggiù. Quel popolo che ammirate nella vittoria o nella caduta è popolo straniero a voi, forse pressoché ignoto, parla un linguaggio diverso e il modo della sua esistenza non influisce visibilmente sul vostro. Ma nel vostro cuore c'è una voce che grida: quegli uomini di 2000 anni addietro, quelle popolazioni che oggi combattono lontane da voi, quel martire per le idee del quale voi non morreste, furono e sono fratelli vostri. Fratelli non solo per comunione di origine e di natura, ma per comunione di lavoro e di scopo. Quei greci antichi passarono, ma l'opera loro non passò, e senza quella voi non avreste oggi quel grado di sviluppo intellettuale e morale che avete raggiunto. Quelle popolazioni consacrarono col loro sangue un'idea di libertà nazionale per la quale voi combattete. Quel martire insegnava morendo che l'uomo deve sacrificare ogni cosa e, occorrendo, la vita a quel che egli crede essere la verità. È in qualunque luogo la natura migliori, in qualunque luogo si conquisti una verità, in qualunque parte si muova un passo sulla via dell'educazione, del progresso, della morale, è un passo, è una conquista che frutterà presto o tardi a tutta quanta l'umanità. Cristo pose in fronte alla sua credenza queste due verità inseparabili. Non v'è che un solo Dio e tutti gli uomini sono figli di Dio. E la promulgazione di queste due verità cangiò aspetto al mondo e ampliò il cerchio morale sino ai confini delle terre abitate. Ai doveri verso la famiglia e verso la patria s'aggiunsero i doveri verso l'umanità. Allora l'uomo imparò che dovunque si trovava un suo simile, ivi era un fratello per lui. Allora, presentimento d'altre verità contenute in germe nel cristianesimo, s'udirono sulla bocca degli apostoli parole sublimi, inintellegibili all'antichità e male intese o tradite anche dai successori. Siccome in un corpo sono molte membra e ciascun membro esegue una diversa funzione, così, benché molti, noi siamo un corpo solo e membra gli uni degli altri. In qualunque terra voi siate, dovunque un uomo combatte per il diritto e per il giusto, per il vero, ivi è un vostro fratello. Dovunque un uomo soffre, tormentato dall'errore, dall'ingiustizia, dalla tirannide, ivi è un vostro fratello. Liberi e schiavi, siete tutti fratelli. Una è la vostra origine, una la legge, uno il fine per tutti voi. Una sia la credenza, una l'azione, una la bandiera sotto cui militate. Non dite: il linguaggio che noi parliamo è diverso. Le lacrime, l'azione, il martirio formano un linguaggio comune per gli uomini quanti sono e che voi tutti intendete. Non dite: l'umanità è troppo vasta e noi troppo deboli. Dio non misura le forze, ma le intenzioni. Amate l'umanità. Ad ogni opera vostra, nel cerchio della patria o della famiglia, chiedete a voi stessi: se questo che io fo fosse fatto da tutti e per tutti, gioverebbe o nuocerebbe all'umanità? E se la coscienza vi risponde nuocerebbe, desistete, desistete quando anche vi sembri che dall'azione vostra uscirebbe un vantaggio immediato per la patria e per la famiglia. Siate apostoli di questa fede, apostoli della fratellanza delle nazioni e della unità, oggi ammessa in principio ma nel fatto negata, del genere umano. Siatelo dove potete e come potete, né Dio né gli uomini possono esigere di più da voi. Ma io vi dico che facendovi tali dov'altro non possiate che in voi stessi, voi gioverete all'umanità.
Grazie Gianfranco Tondini per la bellissima lettura di questi due passi mazziniani e anche per i colori giallo e azzurro che ricordano l'Ucraina della bandiera. Saluto il presidente provinciale dell'AMPI Ivano Ortioli e adesso la parola ai protagonisti del mosaico, professoressa Pagani e i suoi studenti. Prego.
Buonasera a tutti, il professore che è emozionato, noi di più ci tremano le gambe. Siamo assolutamente onorati di essere qui e di presentare questo lavoro. Per noi è stata una sfida grandissima, infatti ringrazio Eugenio che ce l'ha proposto, ringrazio il preside Draghi che ci ha consentito di fare questo progetto, ringrazio la commissione che ha selezionato il progetto e soprattutto ringrazio i ragazzi che adesso chiamo qui vicino alle loro opere, Isabella, Alice e Giacomo. Sara purtroppo non c'è. Allora, questi fanciulli sono di quinta, la classe quinta E dell'indirizzo arti figurative e pittura mosaico del liceo artistico di Ravenna. Hanno fatto una scelta coraggiosa, che è quella di iscriversi di scegliere l'istruzione artistica, e noi dobbiamo essere grati e anche abbiamo il dovere, secondo me, di aiutarli in questa scelta, soprattutto per il fatto che poveri loro hanno dovuto superare questo periodo difficilissimo di Covid, quasi 2 anni di Covid. La pandemia per i laboratori è stata quasi una tragedia perché non è stato possibile portare avanti i lavori come avremmo potuto fare se fossimo potuti essere sempre in presenza. Io li conosco solo da quest'anno, questi fanciulli, perché prima avevano un altro insegnante, ma mi piacciono tantissimo, cioè ci siamo affezionati a vicenda, credo tutti, e si impegnano tantissimo. Abbiamo cominciato da mazzini, abbiamo cominciato con questa sfida e ognuno di loro ha realizzato un progetto. Qui vedete solo i 4 che sono stati selezionati dalla commissione, e che sono il primo di Isabella, il secondo di Alice, che se vai magari lì vicino, e quello fatto con le tessere di Giacomo. Sara purtroppo non può essere qui con noi, Giacomo e Sara pari merito al terzo posto, Alice al secondo posto e Isabella al primo posto, con il progetto del quale abbiamo poi realizzato il mosaico. Allora, noi speriamo che vi piaccia, adesso lo vedrete, l'abbiamo così disposto sotto alla bandiera della Giovane Italia, così in maniera orizzontale, e chiamo le altre ragazze a svelare il mosaico. Poi volevo anche dire solo due parole sul mosaico, cioè noi ci teniamo come scuola a insegnare a questi ragazzi il mosaico Ravennate, perché è importante che noi come scuola ci distinguiamo per questa modalità, quella che ci hanno insegnato i maestri, quella che ci viene che ci è stata tramandata dalla scuola del mosaico Ravennate, che è nata proprio in questo edificio qua dietro, nei locali qua dietro, e insomma è importante secondo noi che loro assimilino questa modalità, perché è per questa che dobbiamo distinguerci, ed è anche con questa modalità che possiamo dimostrare che il mosaico è un linguaggio, non è una tecnica pittorica come tutte le altre. Infatti utilizziamo questa modalità che ci è stata insegnata dai maestri, cioè di realizzare prima un modello pittorico per poi tradurlo in mosaico. Quindi questa operazione proprio di traduzione ci insegna, ci fa capire che il mosaico è un altro linguaggio rispetto alla pittura. Il mosaico Ravennate per noi, almeno per me, insomma, poi comunque per chi ha frequentato la scuola del mosaico a Ravenna, è unico. Abbiamo sempre in tasca il libretto di Nino Carnoli, che consiglio a tutti di leggere, e questo insomma è un po' il nostro Vangelo. Vi ringrazio, vediamo il mosaico, speriamo che vi piaccia. Attenzione che c'è la puntina. Nel frattempo che ammirate il mosaico, vorrei che Isabella dicesse due cose, ma proprio solo due. Isabella, la ragazza che ha vinto questa selezione. Isabella Merendi, scusate.
Vuoi spiegare il tuo mosaico?
Vai là. Isabella, l'autrice del progetto che ha vinto. Poi il mosaico è stato realizzato da tutti gli altri compagni, assieme anche ai compagni di terza e di quarta. Quindi un lavoro a classi aperte che è stato realizzato al mattino e anche al pomeriggio, perché da quest'anno si riprendono i pomeriggi al Severini con borse di studio per i ragazzi del mosaico. Grazie all'interessamento del preside Dradi, che ci ha dato questa opportunità, e anche dell'associazione Zaccagnini, lo posso dire, che ci ha dato un finanziamento. Vai Isabella, due parole.
Buonasera a tutti, sono Isabella e il mio progetto, oltre a riprendere la figura dantesca di profilo, che è anche la particolarità di questo progetto, perché a differenza dei miei compagni che l'hanno ritratto frontalmente ispirandosi alle foto utilizzate per la sua propaganda fatte dal suo fotografo di fiducia Domenico Lama, insomma
è stato scelto quello perché era di profilo, sì. E l'uso di profilo, diciamo così,
esatto.
Abbiamo lavorato tantissimo con le foto fatte di fronte, poi alla fine alla commissione è piaciuto di più quello profilo. Di profilo. Ed è un progetto che ha subito, così diciamo così, grazie alla commissione, qualche modifica, e praticamente in questo modo riassume un po' tutto tutte le caratteristiche degli altri vincitori, e cioè Isabella aveva deciso già lei di inserire Mazzini con le stelle dell'Europa, sì. Poi dopo abbiamo deciso di inserire una stella che è questa sopra, che vedete anche nel mosaico, che è la stella della volta di Gala Placidia, quindi è un segno ravennate. Poi, non se n'è accorto Eugenio, però c'è la sorpresa che è quella della stella del Teatro Mazzini di Castiglione. Perché prima mi hai detto che la sorpresa era la banda, in realtà la sorpresa è la stella di Castiglione. Bene, quindi grazie a tutti.
Prima di farci una foto tutti insieme con i ragazzi, che ringrazio ancora, voglio solo ricordare che questo lavoro è un lavoro che i ragazzi con la loro professoressa Elena Pagani hanno portato avanti, e i progetti erano 16, se non sbaglio?
18
progetti. Non è, quei progetti non saranno dimenticati. Quei progetti hanno tutti pari dignità. Si è scelto un soggetto piuttosto che un altro per la simbologia, per dei criteri che la Commissione ha ritenuto, ma non è che gli altri sono stati bocciati, hanno tutti lo stesso identico valore. E noi come Fondazione Ravenna Risorgimento ci impegniamo a fare un catalogo di tutti i progetti, perché tutti i ragazzi che hanno messo il cuore, l'anima e la loro capacità per portare avanti questo progetto di un mosaico per Mazzini dovranno avere tutti il riconoscimento che si deve a chi fa le cose col cuore e non solo perché deve guadagnarsi un voto per accedere all'esame di maturità, per il quale vi faccio ovviamente il più grosso e sentito in bocca al lupo. Ma non solo, chiedo al preside Draghi un altro sforzo, spero che ce lo possa concedere. Questo mosaico la Fondazione Ravenna Risorgimento lo donerà alla Domus Mazziniana di Pisa e farà parte quindi del percorso museale della Domus Mazziniana di Pisa. Chiedo al preside Draghi la possibilità che quando dovrà essere consegnato i ragazzi possono venire a Pisa a consegnarlo in un momento celebrativo ufficiale con il direttore e il presidente della Domus Mazziniana, il presidente dell'Associazione Mazziniana Italiana Michele Finelli. E l'ultima cosa, si apre il 150° di Mazzini. Ravenna è una città che ha le fortissime radici risorgimentali, è una città di storia, di arte, di cultura ed è la città del mosaico. Quello è la sintesi. Io credo che anche è la città della musica, perché qui c'è il Ravenna Festival e io vi farò portatore di una richiesta. Una l'ho fatta al preside Draghi, l'altra la farò al Ravenna Festival e all'Orchestra Cherubini, perché quest'anno o il Ravenna Festival o in un'iniziativa dell'Orchestra Cherubini, che è un'orchestra giovanile, e Mazzini e i giovani, avete visto, avevano un legame molto 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 stretto, perché un concerto del Ravenna Festival o un'iniziativa della Cherubini quest'anno sia dedicata al 150° di Mazzini. Grazie a tutti e poi ci fa. Siamo alla fine.